scura di una grande non si è troppo forte. Ecco qua. Abbiamo letto 8 capitoli, vero? Allora proseguiamo. Fino al capitolo 6, nel conflitto tra i poteri che dominano il mondo. Capitoli 7, 8 e 9, ci siamo dentro. Intitoliamo questa seconda parte del libro La prova della fede. La prova della fede. E qui abbiamo fatto conoscenza con Giuditta. Capitolo 7, l'assedio e quindi la debolezza della fede, la fiacchezza della fede, tutta la problematica che si è manifestata nel momento in cui ormai non c'è più acqua e passano i giorni e ossia il capo è giunto a pronunciare il giuramento, ancora 5 giorni. Capitoli 8 e 9, ecco ci siamo, Giuditta. Già l'abbiamo incontrato nel capitolo 8, nel nostro ultimo incontro, ho fatto conoscenza con lei e abbiamo ascoltato quel che ha voluto comunicare a Ossia agli altri capi. Dopodiché ha dichiarato che si assume lei la responsabilità nei confronti di questa situazione così precaria ormai e bisogna tener conto anche del giuramento, si assume lei stessa anche la responsabilità di quel giuramento che ha imposto una scadenza, 5 giorni. Dunque la prova della fede. Giuditta ormai dichiara di essere intenzionato di compiere un'impresa che rimane segreta. E adesso, capitolo 9, proseguiamo. Giuditta in preghiera. Nel versetto 1, ecco la scena e poi dal versetto 2 al versetto 14 la supplica di Giuditta. Ma adesso leggiamo questo capitolo 9 e poi dovremo proseguire e affrontare anche il capitolo 10. Leggo versetto 1. Allora Giuditta cadde con la faccia a terra e sparse cenere sul capo e mise allo scoperto il sacco di cui sotto era rivestita e nell'ora in cui veniva offerto nel Tempio di Dio in Gerusalemme l'incenso della sera, Giuditta supplicò a gran voce il Signore. Dunque la preghiera di Giuditta si fonde con quella che è la preghiera corale di tutto il popolo in questa ora del giorno che per l'appunto è solennizzata a Gerusalemme nel Tempio con l'offerta dell'incenso. E la preghiera di Giuditta è una preghiera così personale, è una preghiera che manifesta una larghezza di comunione che raggiunge la vita di tutto il popolo. In più notate come la preghiera di Giuditta si accompagna con il gesto di dare risalto ai segni della sua penitenza vedovile, il sacco, la cenere, una situazione di lutto. Sono passati 40 mesi dalla morte del marito, è vedova, vedova in pienezza, è vedova nel senso che questa sua vedovanza ormai qualifica il suo stesso modo d'essere, la sua vita nel suo valore intrinseco. E questa vedovanza di Giuditta acquista in modo sempre più significativo il valore, già accennavo a questo la volta scorsa, credo di ricordare, non semplicemente nel senso di un marito che è venuto meno, ma nel senso di un marito che è atteso, il marito, lo sposo, colui che viene, il Messia. Questa sua vedovanza, questo suo stato vedovile così identificato con il suo vissuto, le conferisce un titolo ricapitolativo, per l'appunto, di tutta la preghiera, di tutta l'attesa, di tutta l'attenzione che sostiene la storia di un popolo in comunione con tutti i popoli, il titolo di come dire, vedova del Messia. È vedova in anticipo, dunque è vedova in attesa dello sposo, non vedova che piange lo sposo, ma vedova che lo attende e lo invoca. E adesso dal versetto 2 al versetto 14 la supplica. Dal versetto 2 al versetto 4, da prima. Signore Dio del padre mio Simeone, tu hai messo nella sua mano, Simeone, la spada della vendetta contro gli stranieri. Qui la supplica di Giuditta si apre con il ricordo di un episodio che leggiamo nel capitolo 34 del libro del Genesi, l'episodio di Dina, figlia di Giacobbe, che viene violentata dal figlio del re di Sichem, che si chiama il stesso Sichem. Il quale poi vorrebbe sposarla. I fratelli di Dina, Simeone e Levi, invece ordiscono un inganno, perché non ci si comporta così, e per vendicare l'onore della sorella costringono gli abitanti di Sichem ad accettare l'obbligo della circoncisione, e quando sono stati operati, quindi resi inattivi per qualche tempo, vengono tutti massacrati. Una storia tragica che adesso però viene rievocata come un riferimento esemplare. Quello che fece Simeone all'epoca, il padre mio Simeone, e dice Giuditta, tu, Signore, hai messo nella sua mano la spada della vendetta contro gli stranieri, contro coloro che avevano sciolto ignominia la cintura di una vergine, ne avevano denudato i fianchi a vergogna, ne avevano contaminato il grembo a infamia. Tu avevi detto, non si deve fare tale cosa, ma essi l'hanno fatta. Per questo hai consegnato alla morte i loro capi, al sangue del loro giaciglio, macchiato del loro inganno, ripagato con l'inganno. hai abbattuto i servi con i loro capi, i capi sui loro troni, hai destinato le loro mogli alla preda, le loro figlie alla schiavitù, tutte le loro spoglie alla divisione tra i tuoi figli diretti, perché costoro, accesi del tuo zelo, erano rimasti inorriditi della profanazione del loro sangue, e a te avevano gridato chiamandoti in aiuto: Dio, Dio mio, ascolta anche me, che sono vedova. Dunque, l'episodio che noi leggiamo nel capitolo 34 del Genesi, e la sottolineatura su cui insiste qui Giuditta, e cioè quella fu un'impresa riprovevole quanto mai, un atto di seduzione, in greco a fatti, inganno, ma è successo poi che i seduttori sono stati a loro volta ingannati, l'inganno dell'inganno, l'inganno degli ingannatori, la seduzione dei seduttori. Vedete qui il versetto 3, è una terminologia un po' curiosa, ma peraltro molto pregnante, che ci aiuta a considerare, facendoci a quell'episodio, ma ad altri momenti della storia della salvezza, uno snodo che possiamo ben ricapitolare sotto il titolo di economia dell'inganno. Economia dell'inganno è un'economia provvidenziale, un'economia che corrisponde alla intenzione di Dio, un'intenzione d'amore, un'intenzione di salvezza sempre, e l'inganno viene nel disegno provvidenziale di Dio, l'inganno così come è prospettato e realizzato dagli uomini viene piegato all'interno di una logica provvidenziale che trasforma l'impresa umana, ingannevole e corruttrice com'è, in una soluzione geniale, brillante, sbaragliante, la soluzione di un dramma che apre orizzonti nuovi, immensi, l'orizzonte della salvezza. Ebbene, tu hai ripagato con l'inganno l'inganno. E vedete che qui, già Giuditta lo precisa, ma poi è la situazione nella quale lei stessa è coinvolta in prima persona, il vero inganno che sbaragliò l'inganno, la seduzione operata dai sichemiti a danno di Dina e a danno della famiglia di Giacobbe. Giacobbe peraltro in quella situazione sembra essere molto quieto e molto, molto pacato, sono i tre figli Simeone e Levi che invece intervengono in maniera così cruenta. Ma vedete, il vero inganno, dice qui il versetto 4, fu opera dello zelo di quegli uomini. Costoro, accesi del tuo zelo, vedete qui, versetto 4, accesi del tuo zelo, erano rimasti inorriditi della profanazione del loro sangue, la verginità divina, e a te avevano gridato chiamandoti in aiuto: Dio, Dio mio, ascolta anche me che sono vedova. Vedete, il vero inganno che sconfisce l'inganno, che trasformò l'inganno subito in una occasione straordinaria di crescita nella storia del popolo di Dio, situazione che si ripropone, il caso citato qui è esemplare, ma avremo a che fare con altri richiami, altre reminiscenze, altri episodi. Fatto sta che fu lo zelo della fede che conferisce alla fragilità umana una efficacia poderosa. È esattamente questa efficacia che Giuditta sta implorando per se stessa in quanto vedova. O Dio, Dio mio, ascolta anche me che sono vedova. Laddove infierisce la prepotenza umana, ecco che nel disegno provvidenziale di Dio è operante dal di dentro della storia umana una uno zelo, è operante una spinta, una energia che sgambetta gli imbrogli degli uomini e che trasforma quegli inganni in inganni dell'inganno. È la fede, è lo zelo della fede, lo sgambetto mediante il quale nella storia degli uomini, all'interno della storia degli uomini, Dio è all'opera in modo tale da rendere la fragilità umana lo strumento della vittoria che travolge gli inganni fabbricati dagli uomini. E allora, dal versetto 5 al versetto 6, tu hai preordinato, adesso l'invocazione si concentra su questo tu hai preordinato ciò che precedette quei fatti e i fatti stessi e ciò che seguì. Tu hai disposto le cose presenti e le future e quello che tu hai pensato si è compiuto. Le cose da te deliberate si sono presentate e hanno detto: ecco, ci siamo, perché tutte le tue vie sono preparate e i tuoi giudizi sono preordinati. Vedete versetti 5 e 6, il tu di Dio, il tu di Dio che è il creatore del mondo, le cose di prima, i fatti, le cose che seguono, dunque una totalità di eventi che fanno riferimento a lui in quanto creatore, e tu che sei il protagonista della storia. Le cose da te deliberate, leggevo nel versetto 6, si sono presentate, hanno detto: ecco, ci siamo, tutte le tue vie sono preparate, i tuoi giudizi sono preordinati. Dunque tu, dice Giuditta, e lo dice in forza di quella fragilità che è intrinseca al suo stato vedovile, in forza di quella sua situazione derelitta, di miseria esposta a tutti i rischi, come ben sappiamo. Tu, vedete, in quanto vedova, con tutto quello che significa, che Giuditta è in grado di rivolgersi al tu di Dio, assumendo come interlocutore niente meno che il creatore del mondo e il protagonista della storia umana. Dal versetto 7 al versetto 11 adesso la situazione nella quale si trova il popolo, si trova la città di Betulia, si trovano tutti quelli che sono coinvolti in questa avventura, la situazione attuale. Ora ecco, gli Assiri hanno aumentato la moltitudine dei loro eserciti, vanno in superbia per i loro cavalli e i cavalieri, si vantano della forza dei loro fanti, poggiano la loro speranza sugli scudi, sulle lance, sugli archi, sulle fionde, e ignorano che tu sei il Signore che disperdi le guerre. Signore è il suo nome. Vedete, un'esplosione di superbia. Qui descritta in termini essenziali, e in realtà questa prepotenza umana che si vanta della propria autosufficienza disprezza il nome del Signore, e viceversa, è proprio al nome del Signore, cioè alla relazione con Lui, che si affidano coloro che, essendo debolissimi, sono aggrediti e travolti da tanta superba prepotenza. Il versetto 8 dice: dunque Signore è il tuo nome, tu disperdi le guerre, abbatti la loro forza con la tua potenza, rovescia la loro violenza con la tua ira, fanno conto di profanare il tuo santuario, di contaminare la dimora che riposa il tuo nome, il Tempio a Gerusalemme, e la tua gloria, di abbattere con il ferro il corno del tuo altare, profanare l'altare. Guarda la loro superbia, fa scendere la tua ira sulle loro teste, infondi a questa vedova la forza di fare quello che ho deciso. Dunque, a questa vedova, che è giudicata in quella situazione di evidente precarietà che la riguarda, rispetto a quel che avviene, così come appare visibilmente sulla scena del mondo, laddove la superbia umana irrompe, dilaga sfacciatamente, ecco la confidenza dei deboli nel nome del Signore. Infondi a questa vedova la forza di fare quello che ho deciso, dice il versetto 9, e di seguito con l'inganno, di nuovo il termine abbatti, con l'inganno delle mie labbra abbatti il servo con il suo padrone, il padrone con il suo ministro, spezzo la loro alterigia per mezzo di una donna, sia la lettera dice per mano di una donna. Ancora se ne parlerà successivamente di questa mano di donna. Giudica di nuovo, dichiara l'intenzione di operare in obbedienza a Dio, che inganna gli ingannatori e che trasforma l'inganno di cui è protagonista la superbia umana in quell'inganno da cui la superbia umana è travolta, è sconfitta. Laddove il Signore riporta la vittoria decisiva attraverso gli strumenti più deboli che mai si possano immaginare, per mano di una donna, dice ancora così. Spezza dunque la loro alterigia per mezzo di una donna, perché la tua forza, ecco il versetto 11, non sta nel numero né sugli armati si regge il tuo regno. Tu sei invece il Dio degli umili, sei il soccorritore dei derelitti, il rifugio dei deboli, il protettore degli sfiduciati, il salvatore dei disperati. Notate come Giuditta, nella sua condizione di debolezza vedovile, si affida per l'appunto al nome del Signore, il tu, del creatore e protagonista della storia, il tu, e il tu vedete che qui viene ancora meglio identificato, è come dire, gli vengono attribuiti questi titoli che sono inconfondibili qualità della sua signoria. Sono cinque titoli che concorrono con diverse caratteristiche, con diverse sfaccettature e articolazioni a definire la regalità del Signore, in quanto è che abbiamo appena letto, il Dio degli umili, il soccorritore dei derelitti, il rifugio dei deboli, il protettore degli sfiduciati, il salvatore dei disperati. Tu. E notate bene che Questo? Sì, dal versetto 12 al versetto 14, qui la conclusione della supplica, l'invocazione finale, sì, dice Giuditta, Dio del Padre mio e di Israele, tua eredità, Signore del cielo e della terra, Creatore delle acque, Re di tutte le tue creature, ascolta la mia preghiera. Fa che la mia parola e l'inganno, di nuovo l'inganno, diventino piaghe, flagelli di costoro, che fanno progetti crudeli contro la tua alleanza, il tuo tempio consacrato, contro il monte elevato di Sion e la sede dei tuoi figli. Da a tutto il tuo popolo e ad ogni tribù la prova che sei tu il Signore, il Dio di ogni potere e di ogni forza, e non c'è altri fuori di te che possa proteggere la stirpe di Israele. Dunque, vedete che Giuditta si rivolge al creatore dell'universo. Signore del cielo e della terra, creatore delle acque. E questo accenno alle acque probabilmente è l'accenno alle componenti negative dell'universo. Dunque, tu eserciti il dominio sul negativo. Le acque sono domate, le acque sono addomesticate, le acque sono riconciliate, le acque sono ricomposte all'interno dell'ordine cosmico in obbedienza al tuo volere. Tu sei il re di tutte le creature, ascolta la mia preghiera. Vedete come l'invocazione di Giuditta si inserisce in questo contesto cosmico e in questo disegno storico che è universale. L'inganno a cui Giuditta fa riferimento non è la grazia invocata da Dio in un'occasione particolare. Fai un miracolo questa volta, ma l'inganno a cui qui Giuditta si riferisce è esattamente il suo modo di intendere quella che è la procedura costante nell'operare di Dio, che passa attraverso la debolezza dei credenti, che passa attraverso la fragilità di coloro che non hanno altro Dio che Lui. E questa è la condizione nella quale si trova il popolo, dai patriarchi, Padre mio, Padre, tu che sei il Dio di Israele, sua eredità, dunque dall'epoca dei patriarchi fino a noi oggi. Ci sei solo tu. Ci sei solo tu. E d'altra parte, mentre Giuditta parla in questi termini del popolo, si espone lei stessa in prima persona e dichiara che il popolo ha ancora bisogno di essere posto dinanzi alla dimostrazione che le cose vanno così come il Signore ha manifestato lungo tutto il corso della storia, dall'inizio, è come se il popolo avesse bisogno di essere costantemente confermato, di essere costantemente posto di fronte alla dimostrazione che quel che era già stato manifestato ai patriarchi vale ancora oggi, vale sempre, vale dappertutto, vale per me che sono vedova, vale per questa generazione che è così fiacca nella fede, vale per gente derelitta e disperata come la nostra gente, vale per noi, dice il versetto 14, dà a tutto il tuo popolo e ad ogni tribù la prova che sei tu il Signore, il Dio di ogni potere e di ogni forza, e non c'è altro fuori di te che possa proteggere la stirpe di Israele. Ecco, fino a qui la prova della fede è impostata. a Betulia la gente non ne può più, ormai sono pronti ad arrendersi, meglio essere schiavi che morire. Ossia ha durato ancora 5 giorni, è intervenuta Giuditta. Adesso dal versetto 1 del capitolo 10, una terza parte del nostro racconto che ci porterà fino alla fine del capitolo 13, da 10.1 fino a 13.20, ma ne avrete per le vacanze, conto delle vacanze, perché noi adesso siamo solo il capitolo 10. Capitolo 10, versetto 1, fino al capitolo 13, dicevo, e togliamo questa terza parte, l'impresa di Giuditta, quella che lega il pragma. Il pragma, l'impresa di Giuditta. E si parte da questa sezione all'interno di questa terza parte che coincide esattamente col capitolo 10. Giuditta nell'accampamento di Oferne. Ecco, Giuditta nell'accampamento di Oferne. Leggiamo. Versetti da 1 a 5, i preparativi. Quando Giuditta ebbe cessato di supplicare il Dio di Israele ed è determinato di pronunciare tutte queste parole, quelle che abbiamo appena letto, si alzò dalla prostrazione, chiamò la sua ancella particolare, scese nella casa dove usava passare i giorni dei sabati e le sue feste. Qui si tolse il sacco di cui era rivestita, depose le vesti di vedova, poi lavò con acqua il corpo e lo unse con profumo denso. Spartì i capelli del capo, gli impose il diadema, poi si mise gli abiti da festa che aveva usati quando era vivo suo marito Manasse. Si mise i sandali ai piedi, cinse le collane, infilò braccialetti, anelli, orecchini e ogni altro ornamento che aveva e si rese molto affascinante agli sguardi di qualunque uomo che l'avesse vista. Poi affilò, fermiamoci un momento, intanto notate che qui dove dice molto affascinante agli sguardi, versetto 4, e calofficio toscodra is apatisim, per ingannare. Dunque la bellezza di Giuditta è una bellezza ingannevole, nel senso che stiamo imparando a decifrare in maniera sempre più precisa, sempre più coerente. È una bellezza che qui viene caratterizzata da sottolineature che hanno riscontro in molti testi dell'Antico Testamento, è come se in qualche modo la bellezza di Giuditta ricapitolasse un'eredità che si è venuta configurando lungo tutto il corso della storia della salvezza. Bellezza che viene attribuita alle altre creature e in particolare a quella creatura che per antonomasia merita queste prerogative, che è Gerusalemme. Ebbene, Giuditta, ecco i preparativi in vista di una festa. Col passaggio dal capitolo 9 al capitolo 10 cambia il clima della narrazione, voi subito ve ne rendete conto, è come se già una nota festosa si fosse introdotta su una scena che era così fosca e così lamentosa. La stessa Giuditta negli abiti penitenziali, tutta presa dalla sua invocazione in stato di massima precarietà, ed ecco la bellezza che porta già in sé, vi dicevo, l'annuncio della festa, porta già in sé l'Evangelo della salvezza. Questa bellezza di Giuditta adesso rimane una nota dominante nel seguito del racconto. Questa bellezza di Giuditta per l'inganno. L'inganno sta là dove la debolezza della fede sbaraglia la prepotenza della superbia umana. Vedete, l'inganno sta là dove la bellezza affiora e la bellezza è esattamente prerogativa di Giudica, in quanto vedova consegnata, vedova affidata alla signoria del creatore. È la bellezza di Giudica, è la bellezza della fede, è la bellezza che vince il mondo, è la bellezza che si afferma come sacramento di salvezza lungo il corso della storia umana. Accanto a questi preparativi che riguardano l'abbigliamento di Giudica, la decorazione, la cura del suo corpo, ci sono altri preparativi che riguardano le provviste alimentari, versetto 5. Poi affidò alla sua ancella un offre di vino, un'ampolla d'olio, riempì anche una bisaccia di farina tostata, di fichi secchi, di pani puri, e fatto un involto di tutti questi recipienti lo addossò ad essa. Notate come Giudica ci tiene a portarsi dietro provviste alimentari, perché il cibo deve essere puro. Vedete che anche in una situazione così paradossale come quella che adesso si viene a creare, Giudica è ancora molto ligia alle osservanze riguardanti l'utilizzo di cibi che sono stati prodotti secondo le regole precise della purezza legale, e quindi si portano dietro un rifornimento modesto, quel che è necessario per i giorni della permanenza che Giudica prevede presso l'accampamento di Oloferne. E in più compare qui un altro personaggio che rimane silenzioso per tutto il seguito del racconto, che è l'ancella. Testimone silenzioso di tutto quello che adesso deve succedere. Un altro personaggio femminile, non controbatte mai, non protesta mai, non si sottrae mai alla parola e al gesto della sua padrona Giudica. È con lei, fa tutt'uno con l'impresa che adesso Giudica intende compiere. Dal versetto 6 al versetto 9. Adesso Giudica compare in pubblico. Quello che è avvenuto fino al versetto 5 ancora nell'ambiente riservato della casa. Dal versetto 6. Allora uscirono verso la porta della città di Betulia e trovarono pronti sul luogo zia e gli anziani della città, Cabri e Carmi. Costoro, quando la videro trasformata nell'aspetto, l'aspetto è il prosopo, il volto, e con gli abiti mutati, restarono molto ammirati della sua bellezza. Ci risiamo, e vedrete adesso questo diventa un ritornello. E le dissero, sono presi da un'ammirazione veramente incontrollabile, ammirando la bellezza di Giudica, in realtà contemplano un sacramento di Dio, è un sacramento della opera di cui Dio è protagonista nella storia umana, è segno di Dio. Infatti dicono: il Dio dei nostri padri ti concede di provare favore e di portare a termine quello che hai stabilito di fare. avanzo degli israeliti e ad esaltazione di Gerusalemme. Essa si chinò ad adorare Dio e rispose loro: fatemi aprire la porta della città e io uscirò per dare compimento alle parole augurali che mi avete rivolto. Dunque, i capi e gli altri che ammirano la bellezza di Giuditta fanno riferimento al Dio dei nostri padri, vedete? Questo è un sacramento di Dio che dall'epoca dei padri nostri fino ad oggi è fedelmente intervenuto nel corso di una lunga storia. Adesso si rivolgono a Giuditta con questo augurio e vedete c'è un dialogo tra i capi da un lato e Giuditta dall'altro lato, c'è un dialogo tra di loro, sono i capi pronti a riconoscere le intenzioni di Giuditta, non sono informati circa il dettaglio della impresa che Giuditta intende compiere, però fanno riferimento in modo quanto mai disponibile, sono perfettamente ossequiosi nei confronti di quelle intenzioni che Giuditta intende realizzare. E da parte sua Giuditta risponde nel versetto 9 apprezzando le parole augurali che le sono state rivolte, le vostre parole per me. Vedete, noi sappiamo che Giuditta precedentemente ha rimproverato, ricordate, ha rimproverato anche aspramente, anche d'altra parte proprio lei che si è adesso assunta l'onere, la responsabilità di sostenere tutta questa faccenda in un contesto che è così precario e che sembra ormai così irrecuperabile. È proprio lei che invece avanza su questo terreno e dice: ecco, io uscirò per dare compimento alle vostre parole. Vedete, capificato, perché loro dicono le tue intenzioni, non sanno neanche cosa si voglia fare, e lei dice le vostre parole per me. E in realtà Giuditta non si rivolge ai capi di Betulia per imparare da loro come deve comportarsi, ma le vostre parole per me sono da lei riconosciute qui come un motivo di incoraggiamento. Le vostre parole per me. Nel momento in cui Giuditta adesso esce da Betulia, è confermato il vincolo di una comunione veramente indissolubile. Quelli che rimangono in quella situazione così precaria riconoscono il valore delle intenzioni di Giuditta, e Giuditta che se ne va porta con sé le parole di coloro che l'hanno salutata e porta con sé anche quelle parole che furono pronunciate nell'atto del giuramento. Dunque Giuditta porta con sé la città, è tutta sola, c'è l'ancella, è vero, è tutta sola, lei sola, ma porta con sé la responsabilità di tutta la città e di tutta la popolazione, di tutto il popolo, e la responsabilità eh, di tutto quello che riguarda la sorte di Gerusalemme del Tempio. Dal versetto 10 al versetto 13, adesso la partenza di Giuda. Così fecero e Giuda uscì, essa sola, e l'ancella, essa sola e l'ancella. Versetto 10. Essa sola e l'ancella che aveva con sé. Dalla città gli sguardi la seguirono con gli sguardi, gli uomini la seguirono con gli sguardi mentre scendeva il monte, finché attraversò la vallata e non poterono più scorgerla. Vedete, la bellezza di Giudizia si trascina dietro gli sguardi di coloro che rimangono in città, e a un certo punto, all'ultima volta, non la vedono più, ed ecco, esse andavano avanti dritte per la valle, quando si fecero loro incontro le sentinelle assire. Vedete, tra gli sguardi che li seguono e gli altri sguardi che le vengono incontro. La bellezza di Giudizia, osservata, scrutata, inseguita, finché è possibile, adesso non si vede più, perché Giudizia compare là dove altri sguardi la vedono, la scrutano, la riconoscono. La presero, sono le sentinelle assire, e la interrogarono: di quale popolo sei, dove vieni, dove vai? Essa rispose: sono figlia degli ebrei e fuggo da loro perché stanno per essere consegnati in vostra balia. Io quindi vengo alla presenza di Oloferne, comandante supremo dei vostri eserciti, per rivolgervi parole di verità e mettergli sotto gli occhi la strada per cui vorrà, per cui potrà passare e impadronirsi di tutti questi monti senza che perisca uno solo dei suoi uomini. Così Giuditta si presenta dichiarandosi fuggiasca e offrendosi come spia. Notate che qui ritorna più volte il termine volto: il volto di Giuditta e il volto di Oloferne. Quando Giuditta dice di se stessa che è in fuga, vedete, non sta mentendo. Sì, tutto nel racconto diventa ironico e diventa anche ambiguo, perché sta assumendo una posizione che è alternativa rispetto al giuramento. La sua fuga non è la fuga della traditrice, anche se viene intesa in questo modo la sua dichiarazione, sta tradendo, ma la sua fuga è la sua presa di posizione, che è alternativa a quel giuramento mediante il quale i capi di Betulia hanno dichiarato di rinunciare alla fede. Fugge e si assume la responsabilità di quel, di quel rinnegamento della fede, rinnegamento di quel di quello stato di invincibile debolezza della fede in cui si trovano i capi e tutta la popolazione appresso. Dunque è in fuga, è vero, in questo senso è proprio in fuga. E in più dice: io sono venuta per mostrare ad Oloferne la strada per cui potrà passare e impadronirsi di tutti i monti. Tutti i monti sono già occupati, c'è solo Betulia, Betulia la città, senza che perisca nessun uomo. Vedete, la strada è una sola, o sarebbe una sola, è proprio vero. Si tratta di espugnare la fede. Finché non sarà sbaragliata la fede, lo zelo, la bellezza dei credenti, ecco che sarà impossibile conquistare le montagne, conquistare la città. La strada è una sola. Sono qui per mostrare la strada. E in realtà, vedete, questa dimostrazione avverrà nel momento stesso in cui Giuditta affronterà Oloferne proprio in nome della sua fede. Dal versetto 14 al versetto 17. Quei uomini, quando sentirono queste parole, considerarono l'aspetto, il prosopo, il volto di lei, che appariva loro come un miracolo di bellezza, fammatio, un miracolo, una meraviglia di bellezza. Le dissero: hai messo in salvo la tua vita scendendo in fretta e venendo alla presenza del nostro Signore. Vieni dunque alla tenda di Lui. Alcuni di noi ti accompagneranno finché non ti abbiano affidato alle sue mani. Quando poi sarai alla sua presenza, non tremare dentro di te, ma riferisci a lui quanto ci hai detto ed egli ti tratterà bene. Non tremare nel tuo cuore, ma riferisci a lui quanto ci hai detto ed egli ti tratterà bene. Scelsero pertanto 100 uomini tra di loro, i quali si affiancarono a lei e alla sua ancella e le condussero alla tenda di Oloferne. Fino qui, dal versetto 14 al versetto 17. Notate che in realtà è la bellezza di Giuditta che si apre la strada, è lei che si trascina dietro adesso questo corteo processionale che trasforma un personaggio che a tutti gli effetti dovrebbe essere considerato come un prigioniero di guerra, una prigioniera di guerra, in un ospite onorevole, 100 uomini di scorta. Che si affiancarono a lei e alla sua ancella. Dunque un trasferimento che assume una andatura solenne, grandiosa. Tutto dipende dalla meraviglia che la bellezza di Giuditta suscita in coloro che le sono andati incontro e che adesso l'accompagnano fino a quando giunge alla tenda di Oloferne. Notate un particolare qui nel versetto 15: hai messo in salvo la tua vita scendendo in fretta e venendo alla presenza del nostro Signore. Dunque non tremare nel tuo cuore, ti tratterà bene lui, il nostro Signore Oloferne. Certo, quale salvezza per Giuditta presso Oloferne? Hai messo in salvo la tua vita, in quanto nell'opinione delle guardie assire Giuditta sarebbe fuggita da Betulia, hai messo in salvo la tua vita. Ma la fuga di Giuditta non sappiamo che ha un altro significato, e dunque la salvezza a cui Giuditta va incontro senza tremare nel suo cuore è salvezza che non dipende dalla benevolenza di Oloferne, ma dipende dalla fedeltà di Dio nel prendersi cura di coloro che credono in Lui. Adesso, dal versetto 18 al versetto 23, e siamo alla fine del capitolo. Giuditta dunque è arrivata nell'accampamento, ormai ci siamo, da Betulia nell'accampamento. In tutto il campo ci fu un grande accorrere, essendosi sparsa la voce della sua venuta tra gli attendamenti, ormai calata la sera. Ricordate, quando Giuditta pregava era l'ora del tramonto, l'ora in cui si brucia il profumo. Poi adesso è sera, ormai calato il buio della notte. e nell'accampamento un tumulto, notate bene, anche questo è provocato dalla tenerezza di Giuditta. In qualche modo la notizia la precede, in qualche modo c'è un alone che la avvolge, e attorno a lei l'ordine militare dell'accampamento, rigorosamente impiantato, è messo alla prova. C'è un turbamento grande a correre, essendosi sparsa la voce della sua venuta tra gli attendamenti, la circondarono in massa mentre era fuori della tenda di Oloferno in attesa che gliela annunziassero. Erano ammirati della bellezza di lei, ecco qui ci siamo, e ammirati degli israeliti a causa di lei, e si dicevano l'un l'altro: chi disprezzerà un popolo che possiede tali donne? Sarà bene non lasciarne sopravvivere alcun uomo, perché i liberi potrebbero far perdere la testa a tutto il mondo. Versetto 19. Cosa dicono? C'è un popolo straordinario, è questo, che è queste donne bellissime. Ma vedete, il problema è che bisogna sterminare gli uomini. Perché dice, se questo popolo è un popolo dove le donne sono così belle, gli uomini saranno astutissimi. Dice il versetto 19. Bisogna sapere che non c'è neanche un solo, perché questi potrebbero catastrofizzare, potrebbero incantare tutta la terra, gli uomini, perché alla storia di queste donne e vedete, allora è un popolo da terminare, questo veramente sì. L'ammirazione non conduce adesso dinanzi a questa bellezza, noi restiamo qui come spettatori per Slaum. Adesso è proprio vero che bisogna terminare questo popolo, perché donne così belle, uomini abituati a trattare con queste donne, devono essere uomini pericolosi. Versetto 19. Andiamo avanti. Venne fuori la guardia del corpo di Oloferne. E come il racconto è costruito in modo molto sapiente, anche dal punto di vista letterario, il nostro racconto è brillantissimo. La guardia del corpo esce, tutti gli inservienti la introducono nella tenda. Adesso Giuditta nella tenda. E Oloferne era adagiato sul suo divano sotto un baldacchino che era di porpora ricamato d'oro, di smeraldo, di pietre preziose. Gli annunciarono la presenza di lei ed egli uscì. Oloferne si muove incontro a lei. Vedete? Oloferne si muove. La bellezza di Giuditta è entrata nella tenda di Oloferne. E anche Oloferne si muove. Dice il versetto 22 che uscì nel recinto d'ingresso preceduto da fiaccole d'argento. Quando Giuditta avanzò alla presenza di lui e dei suoi ministri, ecco sotto, innanzi al volto di Oloferne, stupirono tutti per la bellezza del suo volto. Ed essa si prostrò con la faccia a terra, vedete, un atto di reverenza che nasconde il volto, col volto a terra per riverirlo, ma i servi la fecero rialzare. Dunque, in questo atto di ossequio da parte di Giuditta c'è anche come il detto di un richiamo, perché mentre tutti sono colmi di ammirazione dinanzi allo splendore di quel volto, ecco che nasconde il volto. e subito i servi la fecero rialzare, giudizia a testa alta, a testa alta. E giudizia è entrata nella tenda di Oloferne, ed è entrata non come prigioniera, ma come presenza libera che tiene alta la testa e mostra il proprio volto nella, in modo da rendere trasparente l'intenzione del cuore. Noi qui possiamo fermarci. Adesso l'impresa di Giudizia man mano verrà precisandosi, e il racconto che segue se ne parlerà, ma noi ci dobbiamo fermare. Evviva!